Se l'intelligenza artificiale ti telefona e ti truffa. Una truffa non da poco portata a termine usando un'intelligenza artificiale evoluta racconta quanto siamo esposti e quanto deboli siano le nostre difese. Nel caso riceviate una telefonata dal vostro capo che vi ordina di fare un bonifico a qualcuno prima di eseguire, dubitate, anche se siete sicuri di aver riconosciuto la sua voce. Perché, attenzione, c'è un'intelligenza artificiale di nuova concezione in grado di imitare alla perfezione voce e accento di chiunque, e ha già messo a segno il primo colpo. Pronto, parla l'intelligenza artificiale. La vittima è stata il general manager di un'azienda inglese che dopo aver ricevuto la telefonata dell'amministratore delegato del gruppo, ma in realtà era un computer, ha effettuato un bonifico da 220.000 euro sul conto corrente di un presunto fornitore. La vicenda è stata ricostruita qualche settimana fa dal Wall Street Journal. Il manager ha dichiarato al giornale che la voce udita al telefono era indistinguibile da quella autentica sia per accento che per cadenza e musicalità. Chi troppo vuole? La truffa è stata smascherata solo perché i ladri hanno osato troppo e pochi minuti dopo aver ricevuto la somma hanno fatti una seconda telefonata chiedendo un nuovo trasferimento di denaro che ha insospettito i vertici aziendali. Ma nel frattempo i 220.000 euro erano spariti in diversi conti correnti ubicati in Messico e altri paesi. I responsabili del raggiro high-tech non sono stati ancora individuati e le indagini sono tuttora in corso. Registrazioni pericolose. Secondo gli esperti, la truffa sarebbe stata messa a punto ricostruendo la voce del manager a partire da un collage di varie registrazioni rielaborate dal sistema di intelligenza artificiale. La tecnologia non è del tutto nuova ed è analoga a quella dei deepfake di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, che permette di creare dei video tarocchi a partire da altri filmati o semplici fotografie. La prima linea di difesa. Come proteggersi da attacchi di questo genere? Non è facile, ma esperti e tecnologie fanno la loro parte per ridurre i rischi derivanti dall'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, qualunque soluzione, per quanto evoluta, ci metterà al riparo dai rischi dell'ingegneria sociale, cioè da quell'insieme di tecniche psicologiche il cui fine è quello di farci abbassare la guardia per indurci ad aprire un allegato email che sarebbe meglio buttare o per farci credere che quella voce al telefono è effettivamente del nostro capo. L'attenzione è una prima linea di difesa, ma al momento appare insufficiente. Più nero del Vanta Black, il nuovo materiale più scuro del mondo. Un prodotto in nanotubi di carbonio ha soffiato il primato per la maggiore quantità di luce assorbita, è capace di rendere invisibile un diamante e potrebbe servire a migliorare fotocamere e telescopi. Proprio quando pensavamo di aver incoronato il re di tutte le nuance di nero, il Vanta Black, un gruppo di ingegneri del MIT ha ottenuto un colore ancora più scuro, 10 volte più nero di qualunque tonalità conosciuta. Il nuovo materiale, che ancora non ha un nome, consiste in una selva di nanotubi di carbonio allineati verticalmente su un foglio di alluminio trattato. Può assorbire il 99,995% della luce, molto più del 99,96% assorbito dal Vanta Black e, come spesso accade nella ricerca scientifica, è stato scoperto per caso. Brian Wardle, professore di aeronautica e astronautica del MIT, e che Hang Kui, ora alla Shanghai Jiao Tong University, non avevano in programma di progettare un rivestimento più nero del nero, piuttosto stavano provando ad accrescere le capacità di conduzione termica ed elettrica di vari materiali, tra i quali l'alluminio, coltivando su essi nanotubi di carbonio. Il nero Vanta Black, ora è un'esclusiva, un lungo processo. Nel tentativo di contrastare il processo di ossidazione dell'alluminio, che inibisce le sue capacità termiche, gli scienziati hanno provato a trattarlo con diverse sostanze, incluso il cloruro di sodio, il sale da cucina. Questo sale, hanno scoperto, erode lo strato più superficiale dell'alluminio, eliminando l'ossidazione. In pratica avviene una forma di erosione che interessa anche le navi immerse nell'acqua salata degli oceani, ma che questa volta è stata sfruttata a vantaggio degli scienziati. Il foglio di alluminio così trattato è stato posto in un ambiente privo di ossigeno per prevenire ulteriori ossidazioni, quindi in un forno speciale per far crescere sulla sua superficie nanotubi di carbonio con una tecnica chiamata deposizione chimica da vapore. Questo trattamento ha reso il materiale insolitamente scuro, e quando il team ne ha analizzato le proprietà ottiche si è accorto che assorbiva la quasi totalità della luce da ogni possibile angolazione. Qualunque lieve increspatura o difetto sulla sua superficie viene come inghiottito nell'oscurità e risulta invisibile. Gli scienziati non sono sicuri della ragione di questo superpotere, ma sospettano abbia a che fare con la combinazione tra alluminio trattato e nanotubi di carbonio. Per le sue proprietà, il materiale ultranero riesce a convertire in calore la maggior parte della luce che riceve. Il trattamento ha in effetti migliorato di molto le proprietà termiche e di conducibilità elettrica di questa superficie. Osservazioni celesti. Dal punto di vista pratico, il nuovo colore potrebbe servire a rimuovere luce diffusa e bagliori indesiderati dalle componenti di fotocamere e telescopi, anche da quelli spaziali. Per ora, una dimostrazione pratica delle proprietà del colore è visibile in una mostra alla New York Stock Exchange, The Redemption of Vanity, qui accanto e nella foto in apertura. L'artista Diemut Strebe, che collabora con il MIT, ha rivestito del nuovo materiale uno degli oggetti più luccicanti che la natura abbia mai creato, un diamante giallo di 1678 carati del valore di 2 milioni di dollari. Avvolta nell'ultranero, persino questa gemma sfavillante e super riflettente scompare fondendosi con lo sfondo. SpaceX Starship, le basi sul pianeta rosso. Mars Base Alpha, la Space Company di Elon Musk opziona i suoi siti di atterraggio su Marte. SpaceX mette le mani avanti e opziona i possibili siti di atterraggio su Marte per la sua Starship attorno alla metà del prossimo decennio. L'area ideale è una pianura relativamente calda e ragionevolmente stabile dal punto di vista geologico sopra un deposito di ghiaccio facilmente accessibile per avere acqua, aria e combustibile. Il giornalista scientifico Robert Zimmerman scrive sul suo blog che tra le pagine ufficiali della NASA dedicate a IRIS, la fotocamera della sonda Mars Reconnaissance Orbiter, alcune immagini sono indicate come candidate landing site for SpaceX Starship, luogo candidato all'atterraggio, come si vede in questa pagina. SpaceX su Marte. Tre possibili siti di atterraggio nell'immensa piana vulcanica davanti a Olympus Mons, la montagna più grande del sistema solare. Il geologo Nathan Williams, Jet Propulsion Laboratory, ha confermato che effettivamente c'è stata una richiesta da parte di SpaceX di selezionare alcuni possibili siti di atterraggio con determinate caratteristiche, richiesta gestita dallo stesso Williams. SpaceX Starship, l'astronave di Elon Musk progettata da fanatici della fantascienza, alla fine di agosto sono stati conclusi con successo i test preliminari sul modulo propulsore della Starship. Il fatto ha un precedente che risale al 2017, quando SpaceX pensava di mandare su Marte una navicella Dragon 2, quella che porterà astronauti alla ISS, ma studi successivi avevano dimostrato che non sarebbe stata in grado di effettuare un atterraggio morbido sul pianeta rosso e così è stato che Elon Musk ha dato il via al progetto Starship. Lettere dall'Alzheimer. In risposta all'editoriale del direttore di Focus, Raffaele Leone, ecco una selezione delle lettere dei lettori che convivono o hanno convissuto con questa condizione, l'Alzheimer, che trasforma le persone e le persone attorno a loro. Nel numero 322 di Focus, in base all'esperienza con mia mamma malata di Alzheimer, ho ipotizzato che i sentimenti siano più forti dei ricordi, che mamma non sappia chi sono ma senta che sono suo figlio e che abbia una memoria affettiva vincente sulla malattia. La reazione dei lettori non è stata soltanto corale a dimostrazione che l'Alzheimer affligge e tocca tanti di noi, ma commovente, partecipata, intima, come dimostrano le lettere che pubblichiamo in questa pagina. Lettere piene di sentimento, umanità e grazia. Raffaele Leone, ho letto il suo articolo, sento dunque, sono e mi sono commossa. Anch'io ho vissuto la stessa esperienza con la mamma ammalata di Alzheimer, non ricordava il mio nome, forse non ricordava chi ero e quanti anni avevo, ma nonostante fosse stata nella sua vita una donna autoritaria e poco disponibile alle affettività, quando ormai malata mi vedeva esprimeva una gioia fortissima, alle mie carezze rispondeva con un affetto che mi ricordava un gattino che fa le fusa. È vero, la memoria se ne va, i sentimenti restano e questo ci consola e cancella la malattia. Lidia, sono un lettore di Focus e lavoro da 20 anni con le persone anziane, tra queste molte hanno l'Alzheimer. hanno e non sono. A volte è più facile identificare le persone con quello che ancora riescono a fare e non per quello che riescono a essere. Purtroppo è molto semplicistico accontentarsi e dire quella persona urla perché ha la demenza, quella persona urla perché prova un disagio, perché si sente sola, perché ha paura. Gli operatori a volte si sentono impotenti, anche se in questo ultimo decennio molto è cambiato per quanto concerne gli approcci e le terapie non farmacologiche. Ho la fortuna di esserne formatore. La sua personale storia e le legittime domande che porta con sé sono una ricchezza per altre persone che si trovano accanto a situazioni simili. Sono certo che le emozioni, il desiderio di affetto e la sensazione di benessere, anche se non più riconducibile alla memoria di un fatto, permangono oltre la cognitività alterata. Di queste mie esperienze ho fatto un romanzo e una fasia, ed, davvero, perché lavorare con le persone anziane mi ha conquistato. E mi ha conquistato quando sono riuscito a trovare la persona oltre la carrozzina e le urla, quando mi sono beato nel sorriso effimero di un istante o in chi ancora, e nonostante la patologia così invalidante, mi chiama per nome. Grazie per aver condiviso la sua storia e trattato dell'Alzheimer su Focus. Luca Lodi. Mi permetto di inviarle questi miei pensieri dopo aver letto il suo articolo sull'Alzheimer per condividere la sua esperienza e le sue emozioni. Anche la mia mamma ne soffre, anche la mia mamma sgrana gli occhi meravigliata quando le ricordo che suo fratello non c'è più. Ha proprio ragione, direttore, che bello quando ti sorride, quando la abbracci e la baci, quando anche lei ti stringe e ti fa le carezze sulla schiena come è sempre stato. Sì, è proprio struggente come dice lei, ma è anche consolante che l'affetto che ha sempre avuto per me, figlia unica, sia rimasto immutato. E sa che cosa faccio alla sera, io credente, dopo averla messa a letto, la benedico e vado a dormire tranquilla e serena. Rita. Ho letto il suo articolo e penso di aver percepito il peso psicologico che grava su chi si confronta quotidianamente con l'oblio, la paura comune del non essere e non essere più stati per chi ha condiviso l'esistenza con noi. Nel mio caso non è la madre, ma la nonna, un concentrato di filastrocche, date, ricette, abilità manuali e amore che via via vanno sfumando lasciando posto a sentimenti di rabbia e di frustrazione. Le scrivo in pieno accordo con la sua tesi e confermando che solo riaccendendo la scintilla dell'emozione vedo la riemersione del pensiero e dei ricordi della nonna. Nulla è nell'intelletto che non fu già nei sensi, diceva qualcuno che ne sapeva. Edoardo. Mi pregio di scriverle due righe in relazione all'articolo sull'Alzheimer, da lei gestito. La memoria emozionale si fonde geneticamente nel nostro DNA e nulla può cancellarla. Sua madre ricorda tutto, sa tutto e percepisce tutto. Questo è un fatto di cui prendere atto. Ho vissuto con mia nonna lo stesso percorso e l'ho amata sino all'ultimo giorno della sua vita. Gianluca. Anche mio padre è stato colpito dall'Alzheimer e dopo 4 anni di lento, progressivo e inesorabile deterioramento fisico e prima ancora cognitivo si è spento. Avrei preferito che restasse ancora con me anche se ridotto a un vegetale. Mi bastava godere del suo sorriso che quotidianamente mi donava quando andavo a trovarlo. Non concedeva altro e talvolta neanche quello. Ha approfittato per andarsene quando mi sono allontanato da lui pochi minuti, il tempo di tornare a casa per dare la buonanotte ai miei figli che sarebbero partiti in colonia il mattino seguente. Anche in questo è stato grande, mi ha voluto bene fino alla fine risparmiandomi il dolore di assistere al distacco fisico dell'ultimo respiro. Lei ha proprio ragione quando dice che la malattia disattiva le cognizioni ma preserva i sentimenti. Papà aveva 82 anni nel luglio del 2015, me lo sono goduto, mi è stato di ispirazione e mi ha sempre sostenuto. Non potevo chiedere di più, dico sempre che i genitori non ci abbandonano mai. Quanto alla malattia, a suo tempo mi sono documentato tantissimo, ho convegni e centri di ascolto. È una lotta impari e le famiglie ne escono devastate. Noi avevamo allestito una clinica a casa, ma la bestia è stata più forte e inclemente. Giuseppe. Ho letto il suo articolo sull'Alzheimer, non per essere consolatoria in modo vano, e certo non suffragata da conoscenze in merito, mi sento di concordare con la sua percezione di figlio, sua mamma sente il volerle bene di Raffaele e in qualche modo misterioso, per noi ignoto, serba il ricordo arcano del suo affetto materno, e continua a voler bene a Raffaele. Glielo dico da mamma, glielo dico da nonna, credo di non avere una sola molecola del mio corpo che non sia invisa del bene che voglio a mio figlio, alle mie figlie, alle mie nipoti. Mi si spegnessero anche tutte le memorie, finché avrò una goccia di sangue che mi gira nelle vene, continuerò a amarli anche se inconsapevolmente. Paola. Ieri sera ho dato la buonanotte presto alla mia famiglia e con l'ultimo numero di Focus in mano mi sono sdraiata nel letto felice di godermi un momento tutto mio. Ho iniziato dal suo oblò. Beh, mia madre è mancata 19 mesi fa, allettata da altrettanti ed affetta da Alzheimer e Parkinson, una combinazione devastante. Per fortuna siamo riusciti a gestirla nella sua casa senza doverla ricoverare in una struttura specializzata. Ora stiamo liberando la sua casa, non siamo riusciti a farlo prima. In questa fase io e mio fratello riviviamo tanti momenti che sembravano dimenticati. Lo stiamo facendo con discreta serenità. Tornando al suo articolo, leggerlo mi ha riportato di colpo a quell'ultimo anno e mezzo di vita della mia mamma. Passavo da lei tutte le sere, non riuscivo a farne a meno. Che fossero 2 ore o 15 minuti, volte sembrava arrabbiata con me, nemmeno mi guardava. Capivo il suo umore e il grado della sua sofferenza dagli occhi. Lentamente aveva perso l'uso della parola, non riusciva a esprimersi se non con gli sguardi. Però quando lasciavo la sua stanza da letto e all'altezza della porta le dicevo ciao Mina, lei rispondeva sempre con voce squillante ciao bella. Io e la signora che l'ha accudita con tanta attenzione e amore ne rimanevamo sempre stupite. Credo proprio che lei abbia ragione nell'affermare che i sentimenti non si spengono come la memoria e questo mi rende in qualche modo felice. Ieri sera non sono più riuscita a leggere la sua rivista, ho pianto. Michaela. Mi chiamo Letizia e ho 22 anni. Ti scrivo perché ho appena letto il tuo articolo. Sento dunque sono che semplicemente mi ha fatto venire le lacrime. Perché sebbene non sia esattamente Alzheimer, anche mia nonna ha dei problemi di memoria che spesso mi portano a guardarla con un misto di dispiacere, tenerezza e senso di colpa perché mi sembra di non fare mai abbastanza per lei e di essere sempre troppo impegnata per poter essere sufficientemente presente. Spero anche io che oltre alla memoria ci sia qualcosa di più, qualcosa che vada oltre fenomeni prettamente fisici, che duri forse anche oltre la vita. Apprezzo davvero che ci sia ancora qualcuno che nonostante certe difficoltà vada avanti comunque consapevole che l'essere vicini a queste persone le faccia stare meglio in qualsiasi caso. Letizia. Ho appena letto la sua rubrica su Focus a cui mio padre è abbonato. È la prima volta che scrivo a un giornale ma ci tenevo a dirle che le esperienze con sua madre sono identiche a quelle che vivo con la mia affetta da demenza senile e da una miriade di altre patologie. Quando parlo della sua malattia con gli altri ringrazio sempre Dio perché la mamma, anche se a volte non mi riconosce, sente il mio affetto e lo ricambia nello stesso modo. Anch'io ho sempre pensato che ci parliamo con le nostre emozioni, visto che con le parole è difficile. I suoi baci, le carezze e le battute scherzose mi danno il conforto di sapere che, nonostante tutto, lei c'è. Grazie per aver condiviso la sua esperienza dando voce a quella di tanti altri figli nella nebbia. Maria Cristina, 21 settembre 2019, Focus, It.